Libri, storie e idee.
Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice. Laura Piccina al microfono. La puntata di oggi prende il nome da un romanzo di Daniel Pennacchi. Oggi raccontiamo la storia di un corpo. Nel libro di Pennacchi, un bambino che ha vissuto un'esperienza fisica traumatica decide di tenere un diario per imparare a conoscere il proprio corpo e così superare le proprie paure. Se ci si pensa bene, la letteratura è piena di esempi del genere, anche illustrati. A me viene in mente un libro che ho tradotto, il Diario di viaggio di Michel de Montaigne, in cui il filosofo racconta per filo e per segno le sue funzioni biologiche per monitorare i propri problemi di calcoli renali. Con una dovizia di particolari sorprendente e, lasciatemelo dire, sorprendentemente disgustosa. Nella letteratura e nella vita il corpo ci ossessiona, ci fa preoccupare, ci fa ridere. Il corpo si fa parola e la parola, biblicamente, si fa a sua volta carne. Allora oggi qui ad Alice indaghiamo alcune delle maniere con cui il nostro corpo si prende il suo spazio e lo facciamo attraverso tre uscite recenti. Apriamo la nostra Alice niente meno che con Domenico Starnone, uno degli scrittori più noti, letti e amati degli ultimi decenni. Starnone ha pubblicato da poco per Einaudi il suo ultimo romanzo, Destinazione errata. Come accade spesso nei suoi libri, è proprio il corpo a dettare il cammino del desiderio e a sfidare le convenzioni dei rapporti di coppia. Il corpo, per Starnone, è tutto. Il corpo vince su tutto. Di certo, vince sulla morale. Proseguiamo con il corpo che si fa poesia nei versi di Noemi Noghi, autrice luganese di origini transilvane. Nella raccolta Sottopelle, uscita a settembre per Samuele Editore, Noghi dà voce a un corpo in decadimento, a un cuore che non funziona, a denti e ossa che tuttavia mantengono una pulsione vitale. Come direbbe Noghi, la poesia nasce una volta che ci si è rotti l'osso del collo. E infine, come sempre, il consiglio di lettura del critico Roberto Galaverni, che oggi ha scelto per noi Natura morta con briglia, del poeta polacco Zbigniew Herbert, edito da poche settimane da Adelphi. Non si tratta di un libro di poesie, questa volta, ma di una raccolta di saggi che esplora la pittura del Seicento olandese. Corpi riprodotti con una precisione incredibile, nasi ingombranti, carnagioni di porcellana, tessuti preziosi. Insomma, la raffigurazione del corpo passa attraverso un'osservazione minuta. Allora, lettrici e lettori, fate un bel respiro, sciogliete un po' le gambe, fate qualche piegamento. Insomma, riscaldatevi con un po' di musica, che tra poco si inizia. Questa è But Not For Me di Laila Bayali.
An end.
Non so se vi è mai capitato, a me diverse volte. Siete di fretta, state facendo mille cose tutte insieme e dovete pure inviare dei messaggi urgenti. Uno è per un collega e l'altro è per vostro marito. Prendete il cellulare e i bambini piangono, aprite WhatsApp e il pranzo sul fuoco sta bruciando, buttate giù due righe e venite interrotti dal campanello. Il messaggio destinato al collega finisce al marito e il messaggio per il marito va al collega. E che problema c'è, mi direte voi? Il problema sorge quando il collega risponde al «ti amo» per vostro marito con un «anch'io ti amo», generando una serie di implicazioni che Domenico Starnone, nel suo ultimo romanzo, Destinazione errata, definisce un vero bordello esistenziale. Buongiorno Domenico Starnone, benvenuto ad Alice.
Buongiorno.
Domenico Starnone, lo sapete già, è uno degli autori italiani più affermati, a lungo insegnante, già redattore del Manifesto e di alcuni tra i maggiori quotidiani italiani, scrittore per il cinema e la televisione. Ricordo solo alcuni degli ultimi titoli pubblicati per Einaudi: Vita mortale e immortale della bambina di Milano, L'umanità è un tirocinio, Il vecchio e il mare e naturalmente Destinazione errata, uscito da pochissimo. Il protagonista di Destinazione errata ha 38 anni e fa lo sceneggiatore. È sposato ed è padre di 3 figli. In un pomeriggio particolarmente caotico scambia messaggi con la collega Claudia e la moglie Livia, ma nella fretta sbaglia, invia a Claudia un messaggio d'amore destinato a Livia e la collega gli risponde che ricambia. Quindi l'uomo viene messo di fronte a un bivio: sciogliere l'equivoco oppure cavalcare l'onda. Insomma, l'errore nasce come sbaglio, diciamo inconsapevole, poi ne parleremo, ma poi si evolve in uno sviamento, in un errare deliberato. Non si può non pensare a Ulisse che invece di rientrare a casa dalla moglie Penelope segue le voci delle sirene e poi continua ad errare. Come si confronta il protagonista di Destinazione errata con quello che è giusto o sbagliato?
Come in genere fanno tutti gli esseri umani, tentennando, oscillando tra soluzioni diverse. All'interno del mio racconto, quello che importa è che quella che potrebbe essere una storia d'amore nasce di fatto da un piccolissimo incidente, non voluto, almeno consapevolmente, dal narratore e sostanzialmente neanche voluto dalla signora che risponde dall'altro capo: ti amo anche io, che probabilmente non avrebbe mai pronunciato quella frase se non avesse ricevuto quel messaggio. Si innesta una settimana, non più di una settimana, in cui si oscilla tra chiarisco l'errore, ma se poi chiarendolo sbaglio, se Claudia, la mia collega, viene messa in imbarazzo, non sa che cosa fare, eccetera, se io stesso non so come cavarmela, e intanto di passaggio in passaggio il desiderio si accende, ma è un desiderio indotto, un desiderio fiacco, come spesso sono le storie di oggi, con una conclusione più o meno imprevedibile.
Insomma, un desiderio indotto che però si basa su una situazione che lei osserva nei suoi libri da moltissimi anni, cioè delle coppie fragili. Mi viene in mente un titolo di Zygmunt Bauman, Amore liquido, cioè la fragilità dei legami affettivi. Secondo lei la struttura della coppia funziona ancora nella contemporaneità?
Parlo come narratore di molte storie di questo tipo, da Via Gemito a Lacci fino ad arrivare a questo ultimo libro. Io temo che la coppia monogamica sia ormai alle corde. È diffusa la consapevolezza che l'amore passione, l'amore che travolge, ha una durata standard, 2-3 anni, e dopodiché c'è il rischio che i componenti della coppia vivano nel rimpianto di quella esperienza e nel bisogno di riprodurla. Questo mette in crisi la coppia monogamica. Sicché negli anni si sono provate varie soluzioni, ma tutte in realtà hanno allargato le crepe piuttosto che contenerle. Probabilmente la coppia monogamica che sta facendo il suo tempo, e però non abbiamo sotto mano niente che ci pare possa sostituirla, se non l'accettazione che la durata di una relazione piena, assoluta, travolgente, è breve. Quindi il rischio è che in prospettiva noi abbiamo coppie che si formano, hanno una loro breve durata e si scompongono. scompongono, si ricompongono con, in altro modo, eccetera, eccetera. E in prospettiva si prevedono vite sentimentali più numerose, ma anche più travagliate.
Ecco, lei ha ricordato all'inizio che la storia di Destinazione Errata si svolge in un tempo brevissimo, appunto in una settimana. La relazione del protagonista invece pare, o almeno è presentata, come molto solida, dura da più di 10 anni. Lei a un certo punto sottolinea quanto, cito, sia facile mandare all'aria un'esistenza considerata felice, così in un attimo. Leggendo questo passo, io da una parte ho pensato, meno male che c'è chi manda all'aria la vita soltanto perché gli va, anche se quello che sta facendo può essere stupido, può essere meschino, però gli va. E quindi io le chiedo, che rapporto c'è secondo lei tra l'errore e la libertà, quella libertà che non ha bisogno di nessuna giustificazione?
Ma guardi, l'errore è un, appunto, un errare, è errare tra lingua a stratificazioni di senso diverse, significa sbagliare, ma significa anche muoversi più o meno alla ricerca di qualcosa, oppure muoversi a bambera. Il rischio che quello che noi scambiamo per libertà sia poi una incapacità di trovare un equilibrio, questo è abbastanza presente nelle nostre vite. Io non a caso ho scelto di raccontare una storia dove la coppia di fatto è felice. Tra i due personaggi della mia storia c'è un equilibrio più o meno perfetto. Quando la moglie è impegnata nel suo lavoro, lui va dai bambini e se ne prende cura con molta attenzione. Lo stesso fa la moglie quando lui è impegnato nel suo lavoro. Hanno un rapporto sentimentale, sessuale, di totale dedizione e piacere. Nella mia storia subentra un piccolissimo errore, però quel piccolissimo errore è come quando si colpisce un cristallo in un determinato punto e va tutto in pezzi. Perché va tutto in pezzi? Perché probabilmente anche nelle condizioni di apparente equilibrio resta un senso di insufficienza, una spinta ad andare a vedere, una spinta, diciamo, esplorativa della vita, delle possibilità della vita, delle possibilità individuali, appunto delle vie laterali che potrebbero essere più interessanti di quella centrale. E questa condizione che in realtà rischia di renderci infelici anche quando all'apparenza siamo perfettamente realizzati.
È interessante vedere anche a chi lei fa compiere questo errore. Il suo personaggio è un personaggio incredibile, cioè è un personaggio veramente da romanzo umoristico, forse pirandelliano. È lento, ciondolante, sto citando un suo pezzo, è lento, ciondolante, di molte arti, ma svagato in tutte, ridotto al grigio lavoro dello sceneggiatore, appunto svagato in tutte. Mente per lavoro, il suo personaggio fa la banderuola anche con i sentimenti, nonostante dichiari di amare sua moglie. È molto bella l'immagine del compasso. Claudia è il piede fermo del compasso, invece il suo protagonista, di cui non si fa mai il nome, si limita a ruotare. Come dialoga questo protagonista con la figura dell'Inetto, del grande romanzo italiano?
Ma l'Inetto era, diciamo, nella letteratura di primo Novecento, il non adatto, colui che non riusciva ad adattarsi ai valori d'epoca e quindi restava provvisorio, incerto nei confronti del suo mondo. Io credo che quella condizione sia nel tempo, nell'arco di un secolo, non essendo granché cambiato il quadro generale dentro cui ci muoviamo, anzi essendo decisamente peggiorato, quella condizione sia ulteriormente peggiorata. Parliamo soprattutto di personaggi maschili, naturalmente. Il personaggio maschile non è semplicemente un inetto, è piuttosto una persona che non è in grado di rappresentarsi con nettezza, nemmeno nell'inettitudine. La cosa viene chiara in maniera assoluta proprio all'interno dei rapporti primari, cioè l'amore, il desiderio, la coppia, la famiglia e così via. Noi abbiamo un personaggio maschile che, per quanto si sforzi, non riesce in nessun modo a ricostruirsi intorno a un quadro radicalmente cambiato, cioè la donna che ha acquistato una sua assoluta autonomia. Il maschile non ha ancora digerito l'autonomia femminile e questo lo disorienta e lo spinge verso posizioni o di smarrimento individuale o estreme, violente. Che la donna possa dire sì a prescindere da noi è una cosa che continua a disturbarci. Lo stesso vale per il no. Questa cosa crea ben più che l'inettitudine di una volta. Non si tratta più di un personaggio che non è adatto al mondo dentro cui vive. E siamo di fronte a un personaggio che sembra non avere nemmeno gli strumenti per capire i cambiamenti che sono in atto.
Anch'io mi ero appuntata a questo aspetto leggendo Destinazione Errata. Lei evoca proprio il tema dell'autonomia femminile, del consenso femminile, quando per bocca del protagonista ricorda che l'infedeltà è una scelta. Mi sono appuntata un passo, cito: con tutta probabilità, se io non avessi messo brutalmente al centro il consenso della moglie, non sarebbe mai andato oltre la recriminazione e la preghiera. Ma sottolineargli il sì di lei, la centralità di quel sì, lo umiliò a tal punto da fargli desiderare non solo di farmi male, ma di vedermi agonizzare nel mio sangue. Il tema è espresso anche con parole forti. Adesso ha parlato di non avere gli strumenti, ma quindi secondo lei esistono dei modi per acquisirli, questi strumenti, o forse dobbiamo soltanto arrenderci al fatto che la situazione è questa?
Esiste la capacità di considerarci prodotti storici. Bisogna cercare di venire fuori dall'idea che il mondo è stabile, nasciamo per caso in un'epoca, di quell'epoca acquisiamo comportamenti, valori, dopodiché ci accorgiamo che intorno le cose cambiano. Se abbiamo una testa educata all'idea del cambiamento, beh, ci guardiamo intorno, comprendiamo, cerchiamo di capire. È quello che abbiamo fatto, almeno nella mia generazione, un po' tutti. Siamo cresciuti in un modo e poi ci siamo ritrovati in un mondo che cambiava vorticosamente. Questo a partire dagli anni 70 e fino ad oggi. Il maschile ha bisogno urgente di rieducarsi. E io ho scelto un personaggio relativamente giovane, un quarantenne, ed è un personaggio che ha acquisito molti dei cambiamenti che sono in atto. In realtà però questo processo non è del tutto compiuto. Una delle cose che andrei ripensate è proprio nell'uso del vocabolario. Noi facciamo un vero spreco ormai di amore, amare. C'è un'altra espressione italiana che è voler bene, che usiamo, diciamo così, per i parenti, per i figli. In realtà ti voglio bene è una formula meravigliosa, è una formula intorno a cui si potrebbero meglio riorganizzare i rapporti. Cioè voler bene significa di fatto volere il bene dell'altro, cioè desiderare che l'altro stia bene. Se questo concetto lo si allarga dalla coppia al mondo, migliora persino il mondo.
Un altro concetto che può aiutare a migliorare il mondo è quello del sorriso. Leggendo il suo libro, appunto, mi è venuto spontaneo pensare alla categoria di letteratura umoristica. E ecco, tutta la sua produzione in realtà è veramente stemperata da, si può dire, forse una garbata ironia. Anche le scene di sesso all'interno di Destinazione Errata, soprattutto le più frustranti, quando per qualche ragione si fa cilecca, sono tutto sommato tragiche e comiche allo stesso tempo. Lei scrive che il ridicolo nell'amore, nel sesso, forse in tutte le cose che ci travolgono, private e pubbliche, è meglio di qualsiasi farmaco. Lo pensa veramente?
Sì, nella sostanza sì. Io credo che tutte le volte che la temperatura sale, tutte le volte che abbiamo l'impressione di perdere la calma, non essere in grado di fronteggiare gli ostacoli del mondo se non cominciando a urlare e a menare colpi, beh, e lì se ci vedessimo un attimo probabilmente ci verrebbe da ridere, perché saremmo di fronte a una specie di pupazzo, di burattino. Lo scoprirsi ridicolo proprio nel momento della massima esplosione è un toccasana. Io fin dalle origini ho usato l'ironia, un uso l'ironia non tanto per stemperare, quanto per mostrare che in certe occasioni, se non ridere, almeno sorridere può essere un freno, e in certe occasioni il freno è necessario. L'idea della libertà assoluta, faccio quello che mi pare, è una pericolosissima sciocchezza. Se quello che afferra il coltello si vedesse mentre afferra il coltello, probabilmente direbbe: ma Dio santo, ma che cosa sono? E che non riusciamo a vederci. Attenzione però, ridere non significa che bisogna ridere di tutto, anzi, certe volte ridiamo di cose su cui non c'è niente da ridere. Nel libro c'è un passaggio a cui tengo, lui parla, il personaggio, il narratore, parla di amici che lui apprezza perché hanno la capacità di non ridere, quando si parla di storie di sesso, di passioni, di desideri travolgenti, eccetera. Eccoli là, lì la capacità di non ridere è utile perché serve a ricordarci che il sesso non è roba su cui ridere, è roba che è meravigliosa, ma è parallelamente anche molto pericolosa.
In conclusione, Domenico Sternone, rimettiamo al centro della nostra discussione il corpo, che è anche protagonista di Destinazione Errata. Lei a un certo punto lo dice chiaramente: non c'è nessuna scelta da prendere, si obbedisce al corpo e punto. Ma allora cosa si fa? Il corpo funziona da guida in un certo modo, oppure abbiamo comunque la responsabilità di pensare all'amore, alla fedeltà, alla famiglia? Insomma, siamo tutti piccoli schiavi delle nostre pulsioni più basse, va bene così, e ce lo diciamo con un sorriso, oppure dobbiamo lavorarci?
Il corpo non è le pulsioni più basse, il corpo ha in sé tutto il meglio e il peggio che abbiamo a disposizione. Il corpo è il cervello, è la testa, il corpo è tutto. Ci sono le funzioni cosiddette basse, che poi basta è un nostro modo di parlarne, ma in realtà si tratta di funzioni e basta. E ci sono le funzioni cosiddette alte, che sono pur sempre corpo. Scrivere la Divina Commedia è il prodotto di un corpo, non è nient'altro che questo. Bisogna anzi esprimere al massimo la tensione che ci governa e che è quella cosa che noi chiamiamo vita. Bisogna tendere al massimo a quel senso di pienezza che ci viene dall'idea di realizzare pienamente il desiderio di vita, i bisogni del nostro corpo. Bisogna però parallelamente imparare a stare al mondo.
Mentre parlava mi veniva in mente quanto la letteratura comica oppure umoristica, rimettendo anche al centro il corpo nella narrazione, aiuti a aiutare a conciliare appunto queste due dimensioni, la dimensione fisica e la dimensione mentale, per dare una visione della vita un po' più a tutto tondo. La ringrazio, Domenico Sternone, e ricordo che Destinazione Errata è in libreria, edito per Einaudi.
Grazie a te.
Dopo questa intervista sugli amori difficili, chiudiamo con una canzone che a me suscita un sorrisetto. Ti amo più oggi di ieri, I love you more today than yesterday, di King Louis e La Ronda Stili.
I didn't notice what day it was. I didn't notice what time it was. All that I know is that I fell in love with you. And if all my dreams come true, I'll be spending time with you, yeah. Every day's a new day in love with you. Oh, and every day I find new ways of loving you. I kiss your sweet lips, my mind begins to wonder that if all my dreams come true, I'll be spending time with you. And I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow. Oh,
loving you more and more.
Tomorrow's date means springtime, it's just a day away. Oh baby Cupid, we don't need you now, so be on your way. I thank the Lord for love like ours that grows even stronger. I'll always be true, I hope you feel the same way.
Della caverna di Platone è una delle storie più conosciute della cultura occidentale. Parla di un uomo che vive da sempre all'interno di una grotta, non è mai uscito. Pensatelo lì, attorno al fuoco, a mordicchiare le ossa di qualche animaletto per sopravvivere. L'uomo è solo, ma vede delle ombre sulla parete della caverna. Il fuoco, infatti, proietta il riflesso di chi è fuori. Questa è l'unica realtà che l'uomo conosce, finché a un certo punto l'uomo si libera e scopre che il mondo è ben diverso. Questo affrancarsi dalle tenebre della finzione, per Platone, è l'unico modo di vivere un'esistenza autentica. Ma se così non fosse? Io immagino quest'uomo nella caverna, che si osserva alla luce del fuoco, che si scava dentro e impara a conoscere ogni incavo del proprio corpo e del proprio spirito. È il corpo a dettare ciò che è vero e ciò che non lo è, non l'esterno. Il reale si avverte sotto pelle. Sottopelle è anche il titolo della prima raccolta di poesie di Noemi Noghi, che ho intervistato qualche settimana fa qui a Lugano, nella bella cornice di Parco Ciani.
Alice! Alice!
Benvenuta ad Alice, Noemi.
Ti ringrazio moltissimo, Laura, grazie per l'invito.
Noemi, lei è nata in Svizzera italiana da una famiglia ungherese e la sua silloge Tesordio, l'osso del collo, è stata inclusa nel 16° quaderno italiano di poesia contemporanea, edito da Marcos y Marcos. Sottopelle, pubblicato nella collana gialla di Samuel Editore, amplia questo primo nucleo. In che modo il corpo si fa sempre portavoce della poesia?
Allora, devo dire che nella mia esperienza forse è più la poesia a farsi corpo. Ecco, se da un lato c'è il corpo mio, il corpo nostro che muore, dall'altro lato c'è una parola che si incarna, che diventa oggetto, un oggetto alieno, e che dunque non è mai rappresentazione di questo corpo primo che muore, il primo corpo di partenza, ma invece è una sua presentazione, il manifestarsi di un corpo altro. È un po' come la traduzione. La traduzione diventa un nuovo testo che non può fare a meno del testo di partenza, ma che tuttavia assume una vita propria, ha una natura duplice. E mi viene in mente quell'insetto infestante delle piante che si chiama ceroplaste. Le femmine di questo insetto producono uno spesso strato di cera che ricopre il loro dorso. Lo spessore di questo strato in cera avvolge l'intero corpo dell'insetto e lo supera addirittura in dimensione, lo sostituisce. Mi fa pensare anche alle sculture votive dei defunti realizzate non a caso proprio in cera per la straordinaria qualità mimetica di questo materiale. Dal momento in cui il corpo, il cadavere, viene sottratto alla vista durante le cerimonie funebri, l'immagine sostituisce il corpo. Ecco, mi sembra che la parola poetica agisca in maniera simile alla cera.
I corpi di sottopelle sono spesso rotti, decadenti, disfunzionali. Lei ha appena parlato di cadavere. Scrive anche: ogni sera con le mani nella plastica ci sono ancora corpi, rovistando, nel ventre molle dei rifiuti. Chiedi a che appartengono quegli arti, continuano morti a crescere male. Andrebbero ricomposti, dici tenuti insieme, i piedi nelle camere ardenti, legati con il nylon. Ecco, qua il corpo viene equiparato a un rifiuto da recuperare. Le macerie di sottopelle possono assumere anche un nuovo significato, oppure no? Ecco, questa è una domanda che io faccio spessissimo a chi scrive, perché credo che gli oggetti di scarto portino con sé un valore particolare, soprattutto in una società post-industriale come la nostra.
Guardi, per rispondere a questa domanda mi piace pensare a un'installazione permanente che si trova all'Hangar Bicocca di Milano, un'installazione di Anselm Kiefer, si intitola Sette Palazzi Celesti. Si tratta di sette torri di 90 tonnellate ciascuna, alte fino a 20 metri e costruite con dei pezzi di container. Nella loro struttura, nella struttura di queste gigantesche torri, sono inseriti dei cunei in piombo e degli elementi di destabilizzazione che rendono queste strutture fragili e potenzialmente indeclinabili. Questi palazzi sono destinati a crollare. Ed è lo stesso artista che in un suo libro intitolato L'arte sopravvivrà alle sue rovine a scrivere di come l'autodistruzione sia sempre il fine più intimo dell'arte, il più sublime. La fine dà significato al gesto artistico. La fine è un momento potenziale di generazione di nuovi significati. E in questo senso mi sembra molto utile la distinzione che opera Federico Vercellone, un filosofo che si occupa di estetica, opera questa distinzione tra macerie e rovine. Le macerie non sono semantizzabili, scrive, mentre le rovine sì. Le rovine sono un deposito sensibile per nuove formazioni. Sono in grado di produrre un nuovo inizio imprevedibile, anarchico. In questo modo mi interessano le rovine, gli scarti, gli avanzi.
Il corpo di sottopelle è innanzitutto, mi passi il termine, un oggetto primitivo. Il tema dell'origine è ben presente nel suo libro tramite il motivo della caccia, dell'umidità, delle ossa. Lei scrive: intanto le pietre ci levigano i fianchi, la voce storta nella grotta. Anche per ricollegarci al mito della caverna di cui accennavo in apertura, qual è il rapporto secondo lei tra la poesia e l'autentico?
Autentico è una parola scivolosa ma esatta. Per indagare il suo rapporto con la parola poetica bisogna innanzitutto chiarirsi su cosa intendiamo con autentico. E mi sembra utile tornare qui alla distinzione tra macerie e rovine, che possiamo forse sovrapporre a quella tra vero e autentico. Il vero si inserisce in una dialettica binaria tra vero e falso. Il vero è unico, non semantizzabile altrimenti, non può avere altro significato al di fuori di se stesso. Presuppone un rapporto univoco con la realtà a cui si riferisce. Vero è uno. L'autentico invece presuppone una distanza. Penso alla copia autenticata di un documento, una copia conforme, ma pur sempre una copia. presuppone l'autentico, un grado di separazione dal reale. Ed è quello che forse fa anche la letteratura. La scrittura poetica non è lo sfogo unidirezionale del poeta che parla di sé, ma richiede un passo indietro, o di lato, o oltre rispetto al reale. Richiede un conflitto con il reale, una mediazione, una continua e mai pacificata rinegoziazione, intendo. Allora la parola poetica è autentica quando accoglie questa ambiguità, questa distanza dal reale, facendosi anche carico della responsabilità di non falsificare non tanto il referente reale, il mondo, ma il processo artistico. Penso a quello che scrive T.S. Eliot a proposito del proprio smarcarsi da una soggettività romantica a favore di una spersonalizzazione della voce, a favore dell'estinzione della personalità particolare del poeta, perché, cito, ciò che conta non è la grandezza o l'intensità dei sentimenti, ma l'intensità del processo artistico.
Quindi se da una parte in sottopelle c'è l'autentico, dall'altra c'è il finzionale. Quindi quelle ombre sulla parete della caverna rappresentate anche da questi personaggi, Veltu, che accolgono il lettore fin dalla prima poesia. Chi sono i Veltu?
Allora, il finzionale trovo che sia assolutamente non in contraddizione con l'autentico. Nella scrittura possono essere la stessa cosa. Naturalmente uno parte dalla propria soggettività quando scrive, con soggettività intendo la propria esperienza del mondo, e da qui non si scappa in un certo modo, ma come dicevamo la scrittura presuppone una presa di distanza necessaria da questo mondo, da questa esperienza, non tanto per isolarsi in una roccaforte, ma per attingere forse una maggiore implicazione con il reale, con le sue pieghe, con i suoi spazi terzi. Si fa così in un qualche modo cera, no? Ricopre il mondo, lo sostituisce e i suoi abitanti possono infestare questo mondo, si crea una zona di passaggio. E questo accade proprio per i Veltu, sono delle figure che provengono dalla tradizione popolare delle valli ticinesi. Negli ultimi anni ha trascorso del tempo a Bosco Gurin, questo luogo circondato dalle montagne, dai boschi, dalla neve, e qui vive la leggenda di questi Veltu, che sono delle creature con i piedi voltati all'indietro che percorrono questi territori. La loro presenza era così forte in quel luogo che mi ha accompagnata per anni, fino a quando non sono venuti a bussare alla porta di questo libro e si sono fatti delle creature soglia di transizione tra un al di qua e un altrove che all'al di qua si sovrappone.
Forse un altro modo per avvicinarsi a un'espressione autentica è quello di utilizzare la lingua madre, per lei insieme all'italiano l'ungherese. Quindi che valore hanno gli inserti di ungherese contenuti in sottopelle?
Ha toccato un tasto importante. Diciamo che l'ungherese, nella mia esperienza biografica, è la lingua degli strati più intimi e profondi, forse del reale, la lingua di casa. I miei genitori sono ungheresi provenienti dalla Transilvania, un territorio dove si conserva una varietà della lingua ungherese arcaica, isolata, no? E questa è la prima lingua che io ho imparato in casa e che in un certo modo è per me incavicchiata alla realtà. Uso questa parola che usa anche un autore di cui mi sono occupata a lungo durante i miei studi di dottorato, che si chiama Luigi Meneghello, e lui usava questa parola in riferimento al dialetto vicentino, che per lui si contrapponeva all'italiano istituzionale imparato a scuola. Per lui era la lingua del fascismo anche l'italiano. Penso che l'ungherese per me svolga una funzione simile e mi interessa soprattutto come questa lingua interagisca poi con la mia lingua di superficie, che è sempre l'italiano. Nell'osso del collo, che è la silloge che è uscita nel quaderno, questa interazione avveniva attraverso dei piccoli terremoti generati dall'inserzione nell'italiano di proverbi, di modi di dire, di espressioni idiomatiche ungheresi, quindi espressioni che si cristallizzano nel tempo e nell'uso e che, interagendo con l'italiano, anche in traduzione, sommuovevano, ecco, un po' questa superficie. In sottopelle mi sembra espandersi in un qualche modo la funzione dell'ungherese.
Allora, in chiusura, Noemi, io partirei dall'inizio, ovvero dal primo verso di Sottopelle. Cito: «La terra è fradicia, gli alberi si arrampicano sopra gli altri». Un verso decisamente eliotiano per una raccolta che si ambienta in una terra desolata, la cui conclusione non può che essere segnata, come nella Wasteland, da una morte per acqua. Le case si allagano, gli animali affogano, le mani si gonfiano. Ecco, l'acqua invade anche il cuore, quel cuore che è così importante in Sottopelle. Quel cuore che sembra smettere di pompare e allagare di acqua anche i polmoni. E dunque l'acqua distrugge e basta, o l'acqua è anche origine, forza vitale?
Sono felice di tornare su Elliot in chiusura e in particolare sul titolo della Wasteland, che recentemente è stato ritradotto in italiano da Carmen Gallo con non più la terra desolata, ma la terra devastata, rompendo così una tradizione ormai consolidata e tornando anche all'etimologia del termine. E mi piace molto, mi convince molto questo passaggio da una terra desolata a una terra che invece è stata devastata, perché c'è un agente che devasta. E questo è un agente ben preciso in Elliot, è la distruzione della Prima Guerra Mondiale. Ha quindi, credo, una forza prevalentemente distruttrice, questa liquidità, una forza di dissoluzione. E la scrittura non ha modo di farvi fronte. Il potere salvifico della scrittura rispetto alla devastazione che abbiamo attorno è nullo. La poesia non salva, la poesia non guarisce, ma ha la responsabilità di nominare, anche per vie oblique, quella devastazione, di entrarvi dentro, di accoglierne le contraddizioni, le ambiguità, le ipocrisie, le impotenze.
Alice! Alice!
E spostiamoci in Olanda per il consiglio di lettura. Oggi parliamo di un libro sulla pittura olandese del Seicento, firmato da uno dei massimi poeti contemporanei, Zbigniew Herbert. Lo facciamo, come sempre, in compagnia del critico Roberto Galaverni. Ciao Roberto!
Buongiorno, saluto a tutti.
Roberto, allora, spiegami bene, che cosa ci proponi oggi e soprattutto chi è Zbigniew Herbert?
Intanto allora diciamo qualcosa esattamente sull'autore, che è stato uno dei principali poeti polacchi del secondo Novecento, e la poesia polacca del secolo passato è stata una poesia molto importante, insomma, in Europa. Ha avuto anche due premi Nobel, cioè Wisława Szymborska e Miłosz, e lui è stato uno appunto dei grandi della poesia polacca. Ha vissuto tanto e tanto anche girato soprattutto per l'Europa, ma anche molto in Italia, Francia, ma appunto ai Paesi Bassi, un po' dappertutto, anche vissuto alcuni anni all'estero, e questo gli ha permesso, oltre che così, di acquisire esperienze umane e anche di farsi un'idea, insomma, nella Polonia dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, la Polonia faceva parte del blocco della Russia sovietica, e quindi questi viaggi gli hanno permesso anche di toccare con mano quel po' di democrazia che c'era in Occidente, ma anche di conoscere approfonditamente l'arte, e in particolare in questo libro l'arte olandese del secolo d'oro, come dice il sottotitolo. Il libro è Natura morta con briglia e il sottotitolo Il secolo d'oro olandese, che è appunto il Seicento. Insomma, quindi un personaggio importante e poeta che sa quindi usare le parole con scrupolo, precisione, perizie, e devo dire che leggendo questo libro, che è un libro, saggi forse è una parola troppo così, troppo accademica, comunque di riflessioni importanti sull'arte e tutto quello che l'arte poi porta con sé, e la realtà in quanto tale, gli uomini, i loro sentimenti e la loro storia.
Il viaggio di Herbert inizia su una pianura immensa, lungo una strada liscia, come una pista d'aeroporto, in mezzo a prati sconfinati, e Herbert scrive, simili a un verde paradiso bidimensionale, come nel Polittico di Gant dei fratelli Van Eyck. Ecco, come si snoda il percorso del poeta tra la pittura olandese?
Ecco, sì, è vero, fin dall'inizio questi saggi, insomma, si possono leggere in realtà come una narrazione continua. Credo che importi dire questo, che questo contatto con la pittura olandese avviene davvero come un'esperienza globale, cioè che chiama in causa tutta la realtà della vita di chi scrive, di quest'uomo. E infatti fin dall'inizio parla addirittura di sviamento dai percorsi consueti, del girovagare senza meta, del colpo di fortuna, parla anche dello straniamento, proprio perché non è un viaggio esclusivo nell'arte e in particolare nella pittura, ma è un viaggio che coinvolge principalmente attraverso l'arte tutta quanta, insomma, la realtà, il paesaggio, i luoghi, la loro storia, per cui questi interventi, questi scritti hanno un particolare spessore, sono tutt'altro che una così semplice riflessione estetica. E del resto Herbert, da scrittore qual è, ha il senso della complessità dell'arte in quanto tale, sia quella della parola sia quella della pittura in questo caso. E tra l'altro il libro aziona anche una specie di rivalità tra la scrittura, la parola e la vista, che può essere la vista di un paesaggio o in particolare la vista di un quadro, proprio perché spesso è la famosa ekphrasis, cioè la restituzione in parole di un'opera d'arte o di una scultura o di un dipinto. E ovviamente è la storia anche di questo, di come la parola possa restituire un senso di verità, di tangibilità e di concretezza quanto la pittura. Comunque è un vero cammino, lui dice proprio mettersi in cammino, no? E quindi è tutto un gioco, sono le sue parole proprio, di relazione tra i paesaggi in cornice, quelli che lui vede nei musei soprattutto, nelle città olandesi anche piccole, e i paesaggi che vede dal vivo, e quindi il gioco di sfasature, dislivelli, sintonie, corrispondenze e differenze. Insomma è un libro da questo punto di vista che ha una spinta narrativa dentro molto forte.
Quindi mettersi in cammino, hai citato anche il tema dello sviamento, di cui qui ad Alice oggi abbiamo già discusso con Domenico Starnone. Ecco, allora io ti chiedo, ritorniamo al tema del corpo, tema a cui oggi è stata dedicata tutta la nostra puntata. Herbert con il suo racconto ci mostra anche i salotti dei ricchi olandesi che amavano farsi ritrarre, circondati da oggetti, da tanti oggetti della quotidianità. Come venivano rappresentate le figure umane? E Herbert, che sguardo ci mette?
È sicuramente uno dei motivi e dei punti così focali del libro. L'arte, in particolare quest'arte olandese che lui prende in considerazione, ha tre aspetti. Da un lato il paesaggio che viene svolto nella prima parte del libro, poi come dicevi le nature morte, anche il saggio che dà il titolo al libro, cioè Natura morta con briglia, è appunto sulle nature morte, o appunto della questione nostra in questo caso i ritratti e quindi le figure umane che spesso poi sono centrali nell'arte olandese di quel secolo. Molti luoghi del libro tornano su quello, in particolare la relazione di questi personaggi, il pittore nel suo studio, la giovane che parla con il soldato, oppure anche ritratti di gruppo, no? Come la ratifica del Trattato di Münster, che, di un autore, Ter Bosch, che lui esamina tanto. E Herbert è molto bravo perché analizza proprio i rapporti tra la figura, il corpo e il loro contesto. Come dicevi poi tu, gli oggetti della loro vita, la confusione nell'atelier dell'artista, e quindi una trama molto complessa che diventa tanto più per noi persuasiva in quanto la committenza dei pittori con questa esplosione che ci fu nella pittura e dell'arte figurativa nel 600 olandese non è soltanto di committenza alta aristocratica, ma anche osti e borghesi normali investivano nell'arte, che costava anche molto poco in certe occasioni. C'erano quadri che costavano tantissimo e altri invece poco, ma è una committenza anche molto popolare, ecco, l'aggettivo va preso con le virgolette, e quindi le scene realistiche sono molto forti. Ma aggiungo questo, che il corpo c'è anche tanto dentro la stessa voce del narratore, che è colui che guarda con tutti i sensi, che vede, sente e reagisce con l'immaginazione, e quindi non è soltanto, diciamo così, il soggetto della pittura, ma è anche il protagonista della scrittura.
Ho iniziato a leggere Natura morta con briglia, mi ha colpito molto un passaggio in cui Herbert quasi sembra ripetere l'esperienza del pittore osservando il paesaggio con tutti i suoi sensi. Quindi in chiusura, domanda di rito, Roberto, perché leggere Natura morta con briglia?
Ma io direi perché potrebbe essere preso anche come una specie di guida, di istruzioni, ovviamente non con istruzioni così geometriche, a come effettivamente si può viaggiare con un occhio particolarmente attento all'arte e alla storia di un popolo, delle persone, ma anche semplicemente delle donne, degli uomini che passa attraverso l'arte. E perché è tutt'altro che un attraversamento, un viaggio, un cammino di natura turistica, ecco, prescritto e superficiale, ma passa attraverso un po' tutta l'esistenza di questo narratore, che quindi tira fuori in questi scritti le sue letture, le sue immaginazioni, le sue percezioni, le sue idee stesse sull'arte, le sue ipotesi, le riflessioni sulla scrittura che descrive i quadri. Ecco, e quindi è un cammino vero di quello che non è più uno semplice spettatore con l'opera d'arte e col suo retaggio, ma appunto con uno spessore poroso e ricco. E quindi, insomma, potrebbe anche essere presa come una guida a come osservare insieme il paesaggio, l'arte e la nostra vita nei loro rapporti, che sono ricchi e tutto sommato inesauribili.
Quindi Natura morta con briglia, edito da Adelphi, in libreria, uscito da pochissimo. Roberto, grazie mille e alla prossima.
Grazie a voi e alla prossima, sì.
Ho ancora motivo a restare distante in questo tempo cupo e diviso, ancora respiri e fiati a spartenze che non portano ad altro che a specchi. Ma ti scopro di nuovo dipinto di vita, teso in un gesto che non passa due volte. Ti trovo in un ladro tentativo d'amore, mi chiedo se esista un'alternativa. Sono parole mulatte, obliqui pensieri, posso venderli, perderli al mercato dei fiori, ma tu sono parole mulatte, obliqui pensieri, posso venderli, perderli al mercato dei fiori, ma tu rimani. Possa imparare a nuotare. Innestami un'anima calda e leggera da prendere come uno vuole, come uno vuole. Sempre di certi miraggi, ricomincia ogni volta mille volte da capo. Non esito a dirti cosa l'ombra nasconda alla sua madre luce che trema distratta. Sono parole mulatte, obliqui pensieri, posso venderli, perderli al mercato dei fiori, ma tu sono parole mulatte, obliqui pensieri, posso venderli, perderli al mercato dei fiori, ma tu rimani.
Lettrici e lettori, non so voi, ma io ho il fiatone. In quest'ora passata insieme abbiamo fatto un bel po' di esercizio, in questa puntata di Alice tutta dedicata al corpo. Abbiamo iniziato la nostra corsa con lo scrittore Domenico Starnone, Il suo romanzo Destinazione Errata ci ha aiutato a rimettere ciò che è fisico al centro delle nostre relazioni. In un'epoca in cui i legami sono fragili e instabili, il corpo diventa una bussola per orientare le nostre scelte. La seconda tappa l'abbiamo percorsa con la poeta luganese Noemi Noghi. Il nostro cuore ha iniziato a battere al ritmo intermittente della sua sottopelle. I nostri malfunzionamenti fisici sono diventati punti di rinascita. Abbiamo concluso con uno studio pittorico del corpo umano e non umano, con le forme precise della pittura fiamminga descritta dal poeta polacco Zbigniew Herbert. Di Natura morta con briglia, edito da Adelphi, ci ha parlato il nostro Roberto Galaverni. A rigor di logica, adesso dovremmo concludere con un bel rilassamento. Un momento in cui io vi invito a raccogliervi, magari a chiudere gli occhi e a sentire le sensazioni del vostro corpo. E invece no, apriteli bene gli occhi, fatelo funzionare questo corpo, scatenatevi il più possibile. Correte in libreria, leggete 12 libri di seguito e scatenatevi a ritmo di musica. Almeno, questo sarà quello che farò io. Allora un saluto da Laura Piccina e via con Compared to What di Tracy Nelson.
Everybody now trying to make it real compared to what? Slaughterhouse is killing whores, twisted children killing frauds, dumb folks in an orange Ford, tired old ladies kissing doors. Ain't that Cheeto love that stinking mud? I don't need it. Trying to make it real compared to what? Chicken feathers waiting to get blood. Trying to make it real compared to what? Got to be some kind of nut. I can't use it. Trying to make it real compared to what?
Where's that bee and where's that honey? Where's my God and where's my money? Unreal values, crass distortion. Unwed mothers need abortion.
Oh, white men done really run amok.
I can't believe it. Trying to make it real compared to what?